Dunque, naturalmente non voglio dare risposte, dico soltanto alcune opinioni che mi vengono in mente sulla base delle vostre giuste, belle, molto interessanti osservazioni. Vi ringrazio naturalmente dell'accoglienza. Dunque, Stefano, io non avrei nulla da aggiungere alle cose che tu dici, che io condivido, se non questo aspetto. Dunque, io penso che, a proposito di realpolitik, che la politica e la diplomazia siano delle cose serie. Pensa, diciamo, in Cina la Chiesa accetta, pur di avere una presenza cattolica ufficiale, ha accettato che i vescovi, unico caso al mondo, non siano soltanto determinati da una scelta del Papa, ma siano condivisi con il governo cinese. Si è trovata di fronte, sostanzialmente, una trattativa durata 60 anni, però si è trovata di fronte all'alternativa tra mantenere una chiesa clandestina contrastata dal regime, oppure avere una presenza con dei vescovi concordati. I vescovi concordati, naturalmente, se noi risaliamo nei secoli passati, ci sono stati, alcuni erano addirittura nominati dall'imperatore, però diciamo, la Chiesa ha accettato una mediazione. Gli stati hanno delle relazioni tra di loro. Io adesso casualmente mi trovo, da quando c'è il presidente Mattarella, a lavorare con lui e quindi vedo le regole. Allora, può capitare che noi abbiamo rapporti con l'Egitto, anche se l'Egitto continua a negarci, a nascondere i carnefici di Regeni. Noi ci troviamo a discutere cioè non possiamo rompere le relazioni con Israele, non ci troviamo. No, no, per esempio, durante la guerra, i 40 giorni di bombardamento per la difesa del Kosovo per far arretrare le truppe serbe che avevano invaso il Kosovo i 7 paesi che fecero la coalizione che bombardarono, diciamo, la Serbia, l'Italia è stato l'unico paese che non ha ritirato l'ambasciatore. Cioè, gli altri 6 paesi, nel momento in cui sono iniziati i bombardamenti, hanno ritirato l'ambasciatore. L'Italia non ritirò l'ambasciatore dalla Serbia. Questo fatto fu molto apprezzato dalla Serbia, nonostante in qualche modo eravamo nella coalizione che stava respingendo l'invasione serba sul Kosovo. Per cui c'è sempre una certa distonia, per cui può capitare che, appunto, possa apparire connivenza nel momento in cui tu fai una protesta, però allo stesso tempo continui a mantenere delle relazioni con determinati paesi. Questo per dire, non un'ovvietà che tu già conosci e da cui addirittura eri partito per fare questa considerazione, quanto per il fatto che di fronte ad un iper realpolitik in cui noi ci troviamo, perché oggi questo sistema di relazioni fa sì che tutto resta congelato e i piccoli movimenti, i piccoli tentativi vengono ridotti ad una cosa marginale. E questo è un ulteriore motivo che mi porta oggi a dire che le associazioni possono dire delle cose che la politica non può dire. Questa è un'altra ragione, quella radicalità politica che può essere ispirata alla radicalità evangelica e che io personalmente avverto come una necessità in questo momento. In capo a questi movimenti, in capo a queste realtà che sono politiche per la loro azione nella società, ma non hanno un compito di rappresentanza, sono più libere e devono dirlo con coraggio. Le cose che tu dici, questa realtà sociale la deve dire con coraggio, anche se il governo, la diplomazia, o il Presidente della Repubblica, o il Presidente del Consiglio, o il Ministro degli Esteri, o l'ambasciatore possono sembrare appunto un po' a metà strada, sempre alla ricerca di compromessi. Se la società incalza, se nella società si dicono le cose che tu hai detto e le stragi disumane che sta compiendo Israele, nonostante abbia subito un vero pogrom, come ha detto giustamente Elia. Se l'Ucraina e l'Europa che la sostiene, giustamente la sostiene, però ha in qualche modo introiettato un linguaggio, uno spirito bellicista che non possiamo accettare, le associazioni, la società può dirlo con più forza, senza diplomazia. E questo è il bisogno di radicalità, altrimenti il cittadino ha la percezione che non si può fare nulla, che la politica è una finzione, che la politica è un posto dove ci sono degli attori che ogni tanto recitano una parte in televisione, ma che nella sostanza non cambia nulla, perché non si può cambiare nulla, perché dal nostro pulpito l'Italia, i singoli paesi europei sono insignificanti, inerti, non sono espressivi. Delle idee, dei principi, dei valori, delle aspirazioni della società. Quello che tu hai detto mi ha fatto venire in mente degli aspetti che forse non sono stato in grado di esprimere in modo compiuto e che proprio l'associazionismo, siccome c'è bisogno di radicalità, chi è il soggetto di questa radicalità? Una espressione politica rappresentativa non può esserlo in questo momento, perché come ti dicono, vabbè, ma perché non devi votare il via libera a colpire su territorio russo le basi da cui partono i missili offensiva? È giusta, è un'osservazione giusta. Io penso che sia un elemento difensivo colpire, ma se tutta la politica è dentro la logica militare, se la ricerca è la vittoria militare o il contrasto, non finirà mai la guerra. Se non c'è qualcuno che dice, come dice il Papa, non c'è la vittoria militare, non può esistere. Non esiste una vittoria militare. È evidente che se tu ricerchi il successo militare contro una potenza nucleare, fino a dove vuoi spingerti a respingere l'offensiva? La vittoria può essere solo politica, cioè la fine della guerra, decidere come finire la guerra. Allora, chi lo dice questa cosa qua? Lo deve dire in modo radicale, radicalmente sincero, radicalmente autentico, radicalmente pacifico, le forze della società. Le altre sono imbavagliate. E io non voglio gettare la croce sulla diplomazia. Però questa contraddizione di cui parli è evidente, è una delle ragioni per cui in capo alle associazioni può esserci un momento importante in questo momento, è proprio quello che dici te, perché possono dire le cose con maggiore forza, con maggiore verità, con maggiore radicalità. Cose che la politica non riesce a dire, non può dire, gli stati non riescono a dire. Questa, diciamo, è una cosa a cui tenevo moltissimo. A Pierangelo vorrei dire una cosa, perché forse non mi sono spiegato. Io non ho mai detto che il Papa non va preso in considerazione. Io dico che ci sono quelli che non lo prendono in considerazione, che dicono, vabbè, il Papa parla, però dice delle cose generiche, astratte, e che non riguardano la nostra vita. Io dico esattamente il contrario, che le cose che dice vanno prese sul serio e che ci vuole qualcuno che le prenda sul serio. E quindi a partire dalle grandi questioni, ma a partire anche, come dici te, io condivido, sia dal territorio che da temi concreti. Io spero che questo incontro abbia un seguito. Le proposte di cui ha parlato Lorenzo e di cui le Acli e Argomenti 2000 si sono fatti portavoce, spero che raccolgano un consenso, perché sono appunto un tema su cui si può partire un'azione comune, ma l'azione comune può esserci anche su altri temi. Non soltanto su questo. A Elia ho già detto che condivido completamente sul tema della pace, cioè noi stiamo entrando in una spirale in cui tutta la discussione pubblica sulla pace è all'interno di strategie militari che non hanno futuro. Cioè noi siamo dentro, noi continuiamo il dibattito pubblico, ma Qual è la risposta adeguata alla nuova offensiva russa? Allora la risposta adeguata è questa. L'offensiva russa fa un ulteriore passo in avanti. Qual è la risposta adeguata a questo nuovo passo in avanti dell'offensiva? Ho capito, ma noi così ci infiliamo in una spirale di escalation che non riusciamo più a dominare. Lo stesso ormai sta avvenendo anche nel conflitto israeliano. Dobbiamo sempre distinguere, stare molto attenti e distinguere sempre tra il rispetto per la religione ebraica, il pieno diritto di Israele a essere presente nel territorio, consapevoli che ci sono forze molto grandi che negano questo diritto, ma allo stesso tempo non possiamo accettare che, diciamo, per contrastare Hamas deve sterminare l'intero popolo palestinese. E l'offensiva verso l'Iran, quindi diciamo, l'idea che pure è spalleggiata poi di fatto da componenti americane, che il vero tema sia, diciamo, ridimensionare, distruggere componenti sciite dell'Islam, sia una prospettiva che possa insomma, avere seguito e portare a un equilibrio. Vorrei dire una cosa sull'autonomia differenziata, essendo d'accordo su, insomma, l'attenzione di Elia al tema democratico e al tema della Costituzione che va attuata. Vedi, anch'io sono molto contrario, cioè ripensando alla storia, lo ero già in quel momento, però vorrei dirti una cosa radicale. Io non sono contrario tanto perché alla scelta che allora fece nel 2001 il centrosinistra di approvare la modifica del titolo quinto e quindi, diciamo, aprire la strada a quella che oggi è l'autonomia differenziata. Io penso che sia stato un grave errore storico, politico e storico, perché ha deciso di modificare la Costituzione da solo. Questo è un punto che non viene molto spesso ritoccato, però credo che questo è una sorta di DNA, di gene da ricostruire. È stato un precedente grave e questo tema va ricostruito. Va detto che questo precedente va isolato e non può essere più ripetuto da nessuno. Il diritto di veto, diciamolo così, perché tanto è un modo un po' sgraziato di dire le cose, un po' urticante. Le minoranze hanno un diritto di veto sulla Costituzione. È l'unico punto su cui hanno il diritto di veto. Se non c'è consenso, la Costituzione non si cambia. Qualunque. È stato un processo complesso, perché poi va detto come, perché siccome, cioè, Rosa Russo-Iervolino era presidente della Commissione Affari Costituzionali, il centro del quel, quella, il titolo quinto fu approvato all'unanimità per 3 votazioni su 4. La prima votazione fu approvata all'unanimità in bicamerale, fu approvata all'unanimità nella prima lettura sia alla Camera che al Senato. Fu approvato all'unanimità al Senato e alla Camera, a ridosso della fine della legislatura, il centrodestra si ritirò, non lo votò. Ma quel diritto di veto gli andava riconosciuto. L'errore è stato non accettarlo perché ha aperto la strada all'idea che la Costituzione sia sostanzialmente una legge ordinaria, che chiunque arriva se la fa a modo suo. C'è un altro aspetto che mi sono andato a prendere un testo, l'autonomia differenziata. Ora, naturalmente, capisco che riavvolgere il film all'inizio è impossibile, ormai l'autonomia differenziata vuol dire che ogni regione diventa uno Stato e fa tutto quello che gli pare. Questa cosa mi auguro che sia contrastata. La legge è una legge di attuazione di questo 116, quindi adesso non so cosa deciderà la Corte Costituzionale, non siamo ancora nel merito, però ti segnalo che il terzo comma dell'articolo 16, quando introdusse questa possibilità, queste sono le prime parole: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere concesse sulla base della materia. Parlava di condizioni particolari di autonomia. Le condizioni particolari di autonomia vuol dire, io guarda, ricordo per testimonianza, 10, forse 12, 13 anni fa, il primo che accennò alla possibilità di utilizzare l'articolo 116, quindi le condizioni particolari di autonomia, fu il presidente della regione toscana Martini, il quale disse: se il 30% del patrimonio culturale italiano del patrimonio culturale europeo in Italia e il 50% del patrimonio culturale italiano è in Toscana, vorrei nominare, lasciare la Toscana che si nomina i sovrintendenti. Quindi disse: la mia condizione particolare di autonomia è chiedere un negoziato al governo italiano per consentire una diversa gestione dei beni culturali. Fu stoppato dicendo: non aprire questa porta che ci porterà agli inferi. Ora noi stiamo parlando, il tema è che,
ed era una richiesta tutto sommato
ragionevole, condizioni particolari di autonomia vuol dire che all'interno dei 23, delle 23 materie che sono segnate nel 116, uno si può ritagliare un piccolo spicchio, una condizione particolare, e dire: la mia regione potrebbe amministrare, senza sconvolgimenti, cambiamenti di equilibri fiscali, eccetera. Qui stiamo parlando che la regione Veneto ha chiesto 19 materie su 23, cioè su uno Stato, fa costruire lo Stato. Ma oggi, se io in un dibattito pubblico vado a ricordare questo fatto, tutti mi dicono: ma da Marte, cioè adesso si sta discutendo se le regioni possono prendersi tutte e 23 le materie, ma tutte e 23 le materie non è compatibile con la Costituzione, non è compatibile con lo Stato, non è compatibile con niente, è evidente. Cioè, se l'interpretazione è che c'è un elenco di 23, chi fuori si piglia quello che gli pare, è finita. Cioè, condizioni particolari vuol dire una condizione particolare. Cioè, se la provincia di Bolzano c'ha un problema della neve, delle vette, delle montagne, c'è una struttura dello Stato che loro possono assumere in carico come regione, negozia con lo Stato e si può vedere, ma non è che si può prendere l'ambiente, l'energia, la sanità, tutto questo, non si può fare, quello, la polizia, questo è impossibile, cioè lo Stato è finito. Quindi purtroppo è difficile poi, quando il dibattito arriva a un certo punto, l'idea di separazione arriva a questo punto, però la Costituzione, il campo della Costituzione è un campo su cui io credo che la radicalità dei cattolici deve potersi esprimere. Anche in questo caso, oltre l'ufficialità di come i partiti, possono esprimere il loro dissenso essendo legati a precedenti esperienze storiche, eccetera, io invece penso che si possa con energia intervenire su questo e ricostruire il tema della democrazia sostanziale, quindi la rappresentanza, i partiti. Ad esempio, nelle due proposte c'è l'idea di un rilancio dei partiti come soggetti responsabili della politica. Vedete, altro tema che progressivamente è deragliato, si è impoverito. C'è stato negli anni 90 una discussione su democrazia di indirizzo e democrazia di mandato. I cattolici alla Costituente erano tenacemente fermi sull'idea della democrazia di indirizzo. Cioè, la democrazia non è eleggere delle persone e poi fra 5 anni ci vediamo. Cioè, il tema è costruire dei luoghi democratici che continuamente parlano con la politica e costruire degli strumenti non istituzionali come i partiti che sono capaci di dialogare con quella parte della società che vuole dialogare. Per questo, diciamo, non è mai stato visto i cambiamenti dei governi, la necessità di adeguare le politiche alle proteste sociali, alle novità che emergevano, come un fatto traumatico, cosa che negli anni 90, di fronte alla fragilità dei nostri governi, è diventato quasi un fatto religioso, per cui bisognava con forza ingessare la struttura politica di vertice per fare in modo che i governi potessero reggere al termine. Da qui è nata questa visione, secondo me, contraria allo spirito della nostra Costituzione, di eleggere della gente per 5 anni, poi dopo fra 5 anni ne parliamo, mi dovete far lavorare. Il problema è che se la società dice delle cose e le istituzioni sono ingessate e non ci sono strutture intermedie responsabili, in primo luogo i partiti, che devono essere rianimati, ricostruiti, bisogna ridargli un'autonomia, una loro forza democratica. I partiti sono quasi diventati tutti delle strutture di servizio al capo. Cioè, oggi se un partito è fatto di persone che hanno opinioni diverse, eccetera, vengono criminalizzate. Quindi io condivido. Erminia, condivido tutto quello che hai detto. E vorrei soltanto dire, se mi permetti, un'osservazione così sul punto finale. Dunque, anche perché hai detto giustamente che io mi riferivo esattamente a quello, cioè noi non dobbiamo prendere di Papa il Magistero. Oggi c'è una, siccome ci dimentichiamo tutto quello del passato, no? Le ultime battute che stanno sui giornali costruiscono una persona, sì, poi uno si scorda che ha detto il contrario, che ha fatto.
Sì, vabbè. Sì, è così.
Allora, ora noi siamo piuttosto impressionati dal fatto che un Papa anziano, in una condizione colloquiale, ogni tanto ha detto, non soltanto qui, sì, ma anche in qualche circostanza precedente, delle parole che a me sono suonate un po' storte.
Sì, sì, certo.
Io penso che alla vigilia del Sinodo lui volesse dire, anche se lo ha detto male, sono profondamente convinto di questo, per questo non credo che sia un'interpretazione fondata. Lui voleva ribadire un punto: la dottrina non cambia sulla vita. Quello che lui ha voluto cambiare è stata la pastorale, cioè il modo con il quale tu affronti il tema dell'aborto, così come il tema di qualunque situazione di peccato si realizzi, di peccato, di antiumana, eccetera. Cioè il tema, l'approccio non è la condanna, ma è la misericordia. Questa è l'accoglienza. Questo è il punto che distingue questo magistero con forza. Pone questo tema. Non voglio cambiare la dottrina, io voglio cambiare l'atteggiamento della Chiesa di fronte a chi trasgredisce la dottrina. Del resto, se la Chiesa in Occidente scomunica quelli che convivono, scomunica quelli che sono divorziati, scomunica quelli che hanno abortito, scomunica quelli che...
Non c'è
nessuno. Piccolo particolare. Quindi, diciamo, la Chiesa deve avere un atteggiamento verso, ma non deve rinunciare a ciò che ritiene giusto, la vita, deve continuare a dirlo, a convincere, a vivere, a praticarlo, però deve avere un atteggiamento. E qui, secondo me, anche se, diciamo, mutatis mutandis, insomma, se è un po' irriverente, è quello che secondo me è il metodo della radicalità politica dei cristiani, una nuova radicalità politica, cioè avere un metodo fraterno. Non so se è questo che intendevi per moderazione, però diciamo lo accolgo.
Sì,
lo vivo così. Bisogna avere una capacità di dialogo, bisogna sapere che cercare la verità negli altri, non soltanto raccontargli la nostra verità, avere un atteggiamento completamente diverso dall'aggressività e dalla violenza.
La moderazione è questo,
ma allo stesso tempo essere radicali nel modo in cui si espone il proprio punto di vista, i propri valori. E si fa politica. Ecco, questo, io penso che queste due cose forse possano essere, diciamo, speculari a quest'idea, i principi restano inviolati, ma la pastorale cambia. E io credo che questo sia anche una cosa nello spirito del tempo.